Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente Sottosopra.
Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti voi che ci state ascoltando, ecco una nuovissima puntata di Sottosopra, il podcast all'ingiù o all'insù, insomma è Sottosopra, vedete un po' voi. Stasera, stamattina, oggi come dicevo prima abbiamo un graditissimo ospite, ma come sempre con me a condurre questa puntata Luca e Gianluca, ciao!
Ciao!
Molto bene, oggi abbiamo un ospite, ve lo... Dire, lo propongo così con una parola sola, fatica. Con lui parleremo della fatica. Ciao Paolo.
Ciao, buonasera a tutti.
Abbiamo con noi Paolo Bianchini. Ma perché io ho detto fatica? Perché Paolo fa una cosa che, credetemi, cioè io sto sudando soltanto al pensiero. Lui fa le ultramaratone. Che cosa sono le ultramaratone con la bicicletta?
Allora, le ultramaratone con la bicicletta, lo dice la parola stessa, sono percorsi da fare in bicicletta in un determinato tempo, che questi percorsi vanno da 200 e arrivano anche ai 4.000 chilometri, con una marea di salita da fare.
Ma su e giù per l'Italia?
Ma queste sono un po' in tutto il mondo, io più che altro le faccio qua in Italia, un pochino in Europa, anche perché quelle all'estero avrebbero un costo molto elevato in soldi, cosa che io non mi posso permettere, però diciamo che qualche soddisfazione nel nostro territorio me lo sono tolto.
Eh sì, perché io so che fondamentalmente tu sei un campione di ultramaratone o di randonnée, come si chiamano, un nome così più, forse non so se è generico l'ultra randonnée più che ultramaratone, che è più italiano.
Ma diciamo che la parola randonnée è nata circa 100 anni fa in Francia e randonnée vorrebbe dire randagi. Perché randagi? Perché noi quando facciamo queste randonnée o ultramaratone ciclistiche pedaliamo sia di giorno ma anche di notte, perciò siamo un po' come gli animali randagi che circolano la notte.
Ah, hai capito, quindi voi viaggiate tanto di notte, pedalate
sì, sì.
Di più perché, ma perché è meno pericoloso immagino.
Ma no, perché siccome dobbiamo fare questi chilometri in un determinato tot di tempo e durante questi lunghi viaggi possono succedere molti imprevisti, sicché è bene perdere meno tempo possibile.
Ah, capito, non perché vi si ferma il semaforo, perché durante il giorno c'è il semaforo rosso e non potete più andare.
Perché c'è coda.
C'è coda
e non possono andare, no. Ma come sei arrivato a fare le ultramaratone?
Ma allora, diciamo che io da quando sono nato ho sempre fatto un po' di sport a livello amatoriale. Calcio, podismo, bicicletta, ancora calcio, e nei primi anni del 2000 volevo iniziare a fare di qualcosa un po' di serio e scelsi di fare la bicicletta. E poi, come si dice, l'appetito viene mangiando, pedala, pedala, pedala nel corso degli anni e ho iniziato a fare le gran fondo ciclistiche, che queste erano proprio gare di 130, queste arrivavano fino a 200 km. E poi verso il 2010 con dei miei amici qua di Lucca e partivamo la mattina e tornavamo in bicicletta la sera, le cosiddette dall'alba al tramonto. E una sera, per un problema a una bicicletta ad un mio amico, si tardò. Io fortunatamente mi ero portato dietro i fanali, arrivai a casa a mezzanotte e un paio di ore pedalai al buio e la cosa insomma mi è molto piaciuta. E l'anno dopo mi informai un pochino meglio su queste, se c'erano alcune gare o qualcosa di simile da poter pedalare la notte, e venni a sapere di queste randonnée. E così nel 2012 ho fatto la mia prima randonnée di 400 km, da San Gimignano a Montefalco e ritorno.
Però, neanche poco.
No.
Ma quindi non ti ha mai neanche sfiorato l'idea quando facevi le gran fondo di dire, ma che ne so, magari posso passare al ciclismo professionistico un giorno?
No, perché a parte che per poter passare a livello professionistico bisogna iniziare da giovani, da piccoli. Io ho iniziato ad andare in bicicletta un pochino a modo verso i 30-31 anni, per il professionismo. Okay. 30 anni ormai è un'età
ormai
molto avanzata.
È andato ormai, solo pochi dei professionisti hanno quell'età quasi.
Sì, sì, e poi hanno cominciato da giovani.
Sì, poi nell'ultimo anno, figurati, sono arrivati tutti i ragazzini.
Sì, è vero.
Ma invece una cosa io vorrei chiederti. Perché fare questo tipo di fatica? Nel senso, che cosa ti torna indietro nel pedalare così tanto, nel pedalare di notte?
Allora,
ciclista normale, ecco.
E diciamo, pedalare così tante ore continuative per tanti giorni di continuo, cioè sembra un po' strano, però ti porta... La prima cosa, tante emozioni, visitando tanti paesini, vedendo le varie culture delle varie regioni, ma anche solo di paese in paese, ti porta a conoscenza di tanti bei posti che ci sono in Italia, sconosciuti alle persone, diciamo, normali. Mm. E tante emozioni, ecco, che poi uno, magari nel momento che pedala, dopo 5-6 giorni di fila, che... Le più lunghe che ho fatto sono due, ho pedalato per 7 giorni e mezzo e ho dormito 12-13 ore massimo in questi giorni. E durante la pedalata prende il momento che uno dice, ma chi me l'ha fatto fare? Però al momento dell'arrivo al traguardo ti viene una cosa dentro che va provata per descriverla, e più passano i giorni e più uno ripensa a quello che ha fatto. E più uno è contento, sembra proprio da matti, infatti tanti mi dicono, ma te sei matto, che per me è un complimento.
Concordo.
E tante belle cose, ti spingono sempre poi l'anno successivo a cercarne di nuove.
Paolo, ti faccio una domanda.
Sì.
Più adrenalinica, la salita o la discesa?
Ah, la salita, senza dubbio. A me mi è sempre piaciuta la salita.
Ok.
E perché? Era una
Stavo chiedendo la stessa cosa. Niente. Vabbè.
Perché la salita?
Perché non lo so, io poi questa è una cosa un po' soggettiva, perché ci sono quelli a cui gli piace più la discesa, quelli la pianura, la salita, ma perché in salita il fisico raggiunge un livello di fatica che, non so, via, mi appaga. È, come dicevo prima, è da matti, però e poi quando uno va in salita vuol dire che va in altura e comincia a vedere paesaggi stupendi, e solo questo ti ripaga della fatica che uno sta facendo in salita. Ci sono tanti bei posti che ho fatto in Italia. Ne ho fatta una che si chiama l'Appenninica, e la partenza era a Reggio Calabria e l'arrivo a Savona, 2200 km con 40.000 metri di dislivello. E in pratica già il nome dice com'era il percorso, l'Appenninica, era proprio lungo tutto l'Appennino. E in questi paesini incastrati tra i monti, nelle vallate, come dicevo prima, ci sono tanti bei posti che il più bello che ho visto, forse perché per me, cioè non me l'aspettavo che fosse così bello, Campo Imperatore. Mi sembrava di essere in paradiso. Campo Imperatore è un posto stupendo.
Sì, meraviglioso Campo Imperatore, sì. Un posto pazzesco.
Campo Imperatore proprio è il posto più bello veramente che abbia visto.
Veramente, ma quindi tu, cioè, voi viaggiate, cioè, pedalate di notte e anche discesa di notte?
Sì, allora, e poi dopo qui vi racconto una cosa che mi è successo qualche anno fa. Ovviamente pedaliamo di notte anche in discesa e bisogna stare molto attenti, ma non alle macchine. La cosa pericolosa di notte sono gli animali selvatici, perché ce ne sono tantissimi, specialmente pedalando verso i boschi, sui monti. E qua in Toscana ce ne sono tantissimi, tra cinghiali, istrici, volpi, lepri. È quella la cosa pericolosa del pedalare la notte. E a me cosa è successo nel 2015? Stavo facendo un 400 km, mancavano 140 km circa all'arrivo, e di punto in bianco mi attraversa un cinghiale. e io lo scentro pieno. Lo scentro pieno, proprio il cinghiale non se n'è neanche accorto, proprio se n'è andato via. Io ho fatto un tuffo carpiato proprio tipo i tuffatori, e meno male che avevo il casco, e qui apro una parentesi, mettete il casco. In tanti dicono non lo metto perché mi pesa, mi dà noia, il casco salva la vita. Chiusa parentesi. Mi sono rialzato e quei due che erano con me mi dicono ti sei fatto male, riparti. No, no, sto bene, riparto. E in questi 140 km che mancavano all'arrivo, mi faceva un gran male all'adduttore. Io pensavo fosse uno stiramento, uno strappo muscolare. Come giungo al traguardo, scendo di bicicletta e non cammino. E mi ero fratturato il bacino. Pratica. Frattura composta, fortunatamente. Se era scomposta, restavo lì. Però ho fatto 140 km col bacino fratturato. E per me era uno stiramento. E da questo episodio, la notte in discesa vado piano.
Lo credo. Beh, è un classico da corridori, comunque si fanno male e poi
sì.
Però vanno lo stesso perché non ti accorgi, magari soprattutto appunto se hai delle fratture composte.
Sì, un po' anche magari l'adrenalina visto della competizione, però sentivo questo dolore, però per me era uno stiramento, non era proprio una frattura al bacino.
Incredibile.
Arrivato a casa e mia moglie Francesca mi ha portato all'ospedale. E sono dovuto stare 3 settimane a letto, fermo, perché queste fratture si ricompongono da sole, si risalda l'osso. Ho fatto 15 giorni con le stampelle e dopo altri 15 giorni riesco a fare un 600 km.
Bravo, però stavolta più
pura.
Però stavolta facendo attenzione ai cinghiali.
Sì, molto, molto. Infatti, come sentivo un piccolo rumore di notte, ero con due miei amici a fare questa. Occhio, attenzione, piano. Avevo una paura.
Vabbè, lo credo, voglio dire, lo credo. Ma io ho una curiosità. Voi che fate le ultramaratone,
sì?
Bici, siete come i corridori normali, come i professionisti o i semipro, che se qualcuno dice che siete ciclisti, gli dice che il ciclista ti ripara la gomma?
No. Cioè, da noi c'è molto rispetto per tutti, perché anche per l'appunto non essendoci competizione, basta arrivare nel tempo limite che ti dà l'organizzazione, non è che c'è rivalità anche con gli altri come tra di noi, anzi tra di noi c'è proprio una grande amicizia.
Sì, immagino, perché mi è capitato di conoscere dei corridori professionisti e loro, sì, una volta mi è scappato con un amico di mio nonno che era Nino De Filippis,
sì,
quindi grande corridore degli anni che furono, io ero piccolino, ho detto ciclista e lui mi ha detto il ciclista è dove ti fai aggiustare la bici, io facevo
non è proprio presa
sì, piena, è proprio
l'ha presa talmente bene che se la ricordo ancora adesso perfettamente.
Magrino, dice sempre.
Sì, poi vabbè, il magro è famoso per dire queste cose.
Sì.
Ma quindi tu mi vuoi dire che tra di voi siete solo amici? Possibile che quando fai queste gare non ci sia proprio nessuno che dici io quello lì lo devo battere assolutamente?
No.
Dai,
No. Almeno da parte mia, no. Almeno da parte mia proprio non c'è questa... Ma... questa cosa, perché tanto arrivare primi o arrivare ultimi prendiamo tutti lo stesso trofeo, la medaglia e il diploma di partecipazione, perciò
però se uno è arrivato prima
anzi in questi anni mi sono fatto delle forti e vere amicizie con alcune di queste persone. Ho due grandi amici di Torino che ho conosciuto in queste ultramaratone. A volte ci troviamo e ne facciamo alcune insieme. Un altro mio grande amico a Cecina, anche lui. Un altro a Bologna. No, sono nate e nascono delle belle amicizie.
Vabbè, non è male come cosa. Ma tu sei di originario di Lucca?
Allora, io sono nata a Viareggio e sono cresciuto in una piccola frazione di 200 anime che si chiama Montemagno. Sono nel comune di Camaiore, in provincia di Lucca. Però da 6 anni mi sono trasferita a Livorno.
Capito, ma quindi tu mi vuoi dire che anche se arrivi davanti a un pisano va bene uguale, amici tutti?
No. Qui c'è tanto campanellismo, ma sinceramente parlando di pisani che fanno queste cose non ne conosco, però magari ci possiamo se un giorno ne conoscerò uno ci possiamo risentire e dirti quel giorno avevi ragione.
Ne hanno fatti fuori tutti i cinghiali.
Può darsi, forse li ho addestrati io.
Meraviglia. Ma di qualche tuo collega barra concorrente amico, chiamiamolo un po' come sì. vuoi, invidi qualcosa? Anche se invidiare forse non è la parola giusta, però non so, magari c'è qualcuno che ha più forza di te, ha un altro modo di pedalare, ha un altro modo di fare le curve che gli fa perdere meno tempo, non so.
No, allora, il fatto è questo, che io quando faccio queste manifestazioni sportive, chiamiamole così, tendo sempre a metterci il meno tempo possibile, ma non per arrivare, come si diceva prima degli altri, è come fosse una mia sfida, è una mia sfida personale, mi metto alla prova me stesso e cerco di metterci sempre il meno tempo possibile. E una cosa che invidio a tanti altri, che se la prendono con più calma e magari si godono più anche i panorami, i paesaggi, si fermano a fare le fotografie, e io invece sono sempre un po' di furia.
Sei uguale a Luca, perché Luca è la stessa cosa. Se lui deve andare dal panettiere a prendere il pane in bicicletta,
e per me è come fare la Roubaix, cioè io vado proprio. Poi non faccio gare, cose del genere, adesso non vado neanche più in bici, purtroppo ho problemi di schiena, però io sono così, cioè tu mi dici vai un attimo dal panettiere, io prendo la bici e vado a mille, perché non riesco ad andare piano.
Sì, devo arrivare, è uguale.
Vabbè, guarda, imparerai magari con passare degli anni a goderti un po' di più.
Può darsi, ci sta, può darsi sicuramente.
Ma la tua bimba non la porti ogni tanto a fare qualche giro? Non quello che fai tu sicuramente.
Allora, un mini giro l'abbiamo fatto domenica mattina, che poi a qua te lo può anche confermare. Siamo andati tutte e due in bicicletta, abbiamo fatto non tanti, una decina di chilometri, però col casco ovviamente, facendo gran parte di ciclabile, e siamo andati a fare un girettino. No, ma in bicicletta ci va,
Fammi un po' dire da lei se si è divertita.
Vai Rita, dici a te.
Sì.
Ma è più bravo papà o mamma andare in bicicletta?
Chi è più bravo?
Babbo.
Ah,
babbo. Il babbo, è vero, hai ragione, che è babbo, giustamente.
Mamma, ci andavano anche tanti.
Cos'è che ha detto che non ho capito?
Ha detto che la mamma ha smesso di andarci, ci va più poco o niente.
Vabbè.
Però, se posso dire una cosa, io e mia moglie, quando andavamo in bicicletta, io, originario della Lucchesia, lei è livornese, ci siamo conosciuti a una gara a Brescia.
Ma veramente?
Sì, ma veramente. Veramente. Siamo il destino, no, a volte.
Ah, ma sì, davvero.
Pensa, vi foste conosciuti a Pisa, sarebbe stato peggio.
Tornando al discorso di prima.
Assolutamente sì. Ma sei mai andato fuori tempo? So che parlavamo un giorno che c'era il tempo limite quando facevi le 2200.
Sì, questi tempi limiti vanno in base alla difficoltà del percorso. E fuori tempo no, però una volta ho conosciuto l'amarezza del ritiro, perché arrivai in cima allo Stelvio, era caldo, e andai dentro il bar per fare il timbro di controllo, per attestare che fossi passato da lì, e la foto. Presi una Coca-Cola, e fredda. Fuori iniziò a piovere, la temperatura calò da 15 gradi, lo Stelvio è 2700 metri, calò da 15-16 gradi a 4 gradi. Nella discesa presi freddo, mi venne una congestione, e arrivato a fine discesa mi tappai, mangiai qualcosina, ma dopo poco sono dovuto tornare indietro alla partenza, perché stavo proprio male. E per ora è l'unica volta che, diciamo, mi sono ritirato.
Su quante gare che hai fatto?
Ho perso il conto, una decina l'anno.
E beh.
E le fai dal 2005-2006?
Sì, il massimo che ho fatto, ne ho fatte 3 da 2200 chilometri.
No, ma dico, fai queste ultramaratone, comunque fai queste gare di da almeno 200 km così, dal 2005.
Sì, una decina più che altro, quelle che faccio io vanno dai 300 km in poi, dai 300 in su. E in allenamento però magari vado un paio di volte a settimana, non faccio tanto, 70-80 km, perché tra il lavoro, poi oltre fortunatamente le 8 ore di lavoro che ho anche 2 ore di auto, una di andata e una di ritorno, la bimba piccola e varie cose, insomma non ho molto tempo, però diciamo che il sabato e la domenica mi sfogo, e il genere il sabato uno sì uno no, parte e mi faccio un 300-400 km. fino ad ottobre, poi da ottobre fino a febbraio vado in semiletargo, allora faccio giri ma un pochino più corti.
Beh, ci sta, immagino che faccia comunque un discreto freschino nel periodo che sia più difficile pedalare.
Ma più che per il freddo, quando diciamo, sono un po' come le foglie delle piante, quando arriva a questo periodo comincio un po' a cadere, cioè devo recuperare sia un po' fisicamente ma anche mentalmente, perché stare via tante ore, pedalare di notte, a momenti è più fatica mentale che fisica. Perché allora, il mio record di pedalare stando sveglio senza dormire sono 50 ore. Ho fatto 50 ore senza dormire, pedalando. E c'è la fatica fisica, ma c'è anche la fatica mentale di stare sempre attenti al traffico, alla strada da seguire, agli animali selvatici di notte. E perciò quando arrivo a questo periodo accuso un po' anche mentalmente.
E beh... E qui ritorno alla domanda di prima, perché?
È perché gli piace.
È perché gli piace, ma giustamente.
Sì.
No? È giusto, giusto così. Ma lo consiglieresti come tipo di sport a dei ragazzi giovani?
Io gli consiglierei prima di iniziare a fare giri più piccoli, poi se hanno fame l'appetito viene mangiando, se gli piace... di continuare, ma di partire subito con delle cose lunghe no, perché uno rischierebbe di bruciarsi. Magari uno parte e dice vado a fare un 400 km e non avendo magari a poco allenamento, e serve anche tanta esperienza nel sapersi gestire, perché come diceva Socrate, conosci te stesso e certo. Ti devi conoscere e ti devi saper gestire nell'arco di queste ore o giorni. E uno che inizia si rischierebbe seriamente di bruciarsi, di prendere la bicicletta e attaccarla al chiodo.
non cominciare neanche a momenti.
Infatti.
Ma facendo un riferimento al Paolo di adesso, se tu ti girassi indietro, cosa vorresti dire al tuo io del passato? Invece guardando avanti, che cosa
allora... Nell'io del passato, una cosa di sicuro, quella notte che ho preso il cinghiale, fermati, farlo passare, poi riparti. No. E all'io del passato, ciclisticamente parlando, non lo so, magari inizia prima, ecco, forse inizia prima Paolo, comincia prima ad andare in bicicletta.
Forse sì, quindi eviteresti il calcio, eviteresti gli altri sport, vorresti cominciare
prima.
Sì,
perché mi sono tutti piaciuti, ma non come il ciclismo, non come la bicicletta.
Ora,
aspetta che ci deve dire quello del futuro.
Quel futuro,
del futuro cerca di fare, sei al Superenalotto, anche se non lo gioco, almeno mi vado a fare la Transamerica, che sono 4-5 mila chilometri, cost to cost.
Mamma mia, che bellezza, io l'ho fatto in macchina.
Queste cose che facciamo sono in autosufficienza e non è che abbiamo qualcuno che ci segue con la macchina.
Addirittura?
Sì,
ma
sì,
neanche quelle organizzate così.
Perciò se abbiamo un problema meccanico o ci sbagliamo strada, ci perdiamo, ci dobbiamo arrangiare da noi.
Motivo per cui si fanno comunque in un tot di persone insieme, perché almeno ci si dà una mano, immagino.
Sì, 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 per quello. Anche se io l'anno scorso mi sono fatto... 2200 chilometri tutto da solo, perché allora queste cose qui non siamo tanti a farle, perché quella di anno scorso siamo partiti una ventina circa, dopo poco ero rimasto solo avanti e me la sono fatta tutta da solo, e questa, anche questa è stata molto bellina, perché si chiamava dall'estremo sud all'estremo nord, la partenza era al punto più a sud dell'Italia, Sicilia esclusa, Melito di Porto Salvo, che è proprio un fondo all'Italia, e l'arrivo era a Vetta Italia, sul confine con l'Austria, anche qui tutto lungo gli Appennini, è stata bella anche questa. E questa qua me la sono fatta tutta da solo, 7 giorni e mezzo da solo. In pratica Paolo parlava con Bianchini e Bianchini parlava con Paolo.
Ma quando è così cosa fai? Vi portate un telefono, vi portate qualcosa per chiedere aiuto, che ne so, se fosse necessario, per parlare ogni tanto al di là del Bianchini, al di là del Paolo?
Sì, no, ma il telefono dietro sì, è chiaro, poi quelli che prendono il via siamo tutti su una chat, ci sentiamo, magari se una persona è avanti avvisa quelli dietro che avanti c'è un pericolo, c'è una strada chiusa, c'è un ostacolo, di fare una deviazione. Tra noi concorrenti, tra noi partenti, diciamo così, e durante questi lunghi viaggi ci sentiamo, sì, su queste chat, magari anche un colpo di telefono, come va, tutto bene. Certo. Non è che siamo proprio isolati dal mondo. Anche perché poi se io vado via 7-8 giorni e alla Francesca non gli dico niente, quando arriva a casa mi tira il collo, giustamente. giustamente.
Sì, non faccio fatica a crederci. Ma quindi avete un roadbook?
Allora, fino a qualche anno fa usava i roadbook, bravo. Però la tecnologia avanza e ora abbiamo i computer della bicicletta, come hanno tutti i ciclisti. L'organizzatore fa il percorso, alcuni se lo fanno in bicicletta, altri lo fanno a tavolino tramite vari programmi e ce lo passano a noi e lo scarichiamo su questi computer che ci fanno da navigatore.
Capito.
Sicché è quasi impossibile sbagliarsi, anche certo, se succede certo. Però.
Ma provo a dirlo un po' alla toscana. Sì. Ma il Bianchini, usa la Bianchi.
Il Bianchini c'ha un'altra marca. C'ha la marca americana.
E di la marca americana gli facciamo pubblicità, abbiamo detto la Bianchi.
Ovvia, è la Hannondale. O tu la vuoi la Hannondale?
E beh, dai, la che non è male.
No.
Per nulla.
No, per niente. Poi insomma c'ha delle geometrie un pochino da endurance, sì. Ammortizza un pochino le vibrazioni, c'ha delle geometrie particolari. È sempre una bici uguale da corsa, però c'ha delle geometrie un pochino particolari.
Certo.
C'è qualcuno che fa queste ultramaratone con delle bici ibride?
Ah sì, ce ne sono di tutti i tipi. Allora, c'è una quella più famosa diciamo in Europa, è la Parigi-Brest-Parigi. E uh-huh. Tutti gli anni conta dai 4.000, tutti gli anni la fanno ogni 4 anni, ogni edizione conta dai 4.000 ai 5.000 partenti, ma è una cosa però molto bellina perché tutti abbiamo la maglia della nazionale, perché c'è anche la nazionale di randonnée qua in Italia e ogni sì. Nazione ha la sua maglina e poi questa cosa in Francia è molto sentita lungo il percorso, alle 2, le 3, le 4 la notte c'è la gente che ci aspetta e ci fa il tifo. C'è chi fa dei banchetti con biscotti, latte, acqua, Coca-Cola e ce le offre gratis. È molto sentita ed è molto bellina. Il percorso non è un granché, però è bella l'atmosfera che si crea intorno a questa.
Ma avresti mai voluto organizzarne una? Cioè, mai pensato? Adesso mi metto lì e organizzo una di queste.
Ah, allora, io ho la fortuna di essere nato e cresciuto sulle Apuane, qua in Versilia. E qua ci sarebbero dei percorsi da quest'anno ci sto pensando. A volte dico, ma se ne volessi fare una, che percorso farei, dove le farei passare? E stavo pensando, ma non che lo organizzerò, e magari in un futuro un bel 400 km con un 8-9000 metri di dislivello si potrebbe tranquillamente fare.
Ecco, noi ti facciamo da podcast ufficiale in diretta.
Grazie. Perché poi ora voglio fare un attimo di pubblicità qua sulle Apuane, ma ci sono di quei posti bellissimi che le Dolomiti sono le Dolomiti, per carità, ma se si facessero un po' di pubblicità attirerebbero tanti turisti. Ci sono di quei posti, di quelle vallate, di quelle montagne stupende veramente. Poi io sono di parte perché ci sono nato, però vabbè.
No, ma hai pienamente ragione. L'ho fatto in moto, ho fatto quasi 800 km in giro, avanti, indietro, cosa, un anno, è una meraviglia.
La Garfagnana, le Apuane, sono posti stupendi. La
Garfagnana, spettacolare, davvero. Sì. In bici, sì, ma cioè io l'ho fatto in moto, però chiaramente anche in bici.
Sì, no, ma l'estate trovo tanti motociclisti, perché ci sono tanti posti apposta per le moto e...
Vero.
Ne trovo tanti.
Tu ci hai detto che il problema, tra virgolette, più grosso che hai avuto è stato questo cinghiale che ti ha tagliato la strada.
Sì.
Ma ti è mai successo una volta di partire un po' alla bersagliera, un po', come dirti, alla Fantozzi, tutti a Pinerolo e partire senza sellino?
No!
O senza un pedale, o ti è successo qualcosa del genere?
Sì, allora, anno scorso ero... prima dell'Aquila a Popoli, poco prima di Popoli, è un paesino in Abruzzo, mi sembra è già Abruzzo. Mm-hmm. Stavo pedalando e mi sento cedere un qualcosa dietro, era mezzanotte, dico si sarà allentata la sella e a momenti mi succede come dicevi te prima la bersagliera, mi si era rotto il canotto sella. Allora qui erano 3 giorni che pedalavo, però ho avuto la fortuna, anche la bravura forse, di rimanere lucido e Grazie al cellulare ho guardato se c'era qualche negozio di bici e ho avuto la fortuna che ce n'era una a 2 chilometri da me. Però era mezzanotte, cosa faccio? Vado ad un bar e gli dico se conoscono il proprietario e mi dicono: guarda, il numero di telefono non ce l'ho, però ti dico dove abita. Alla Fantozzi, erano le 2 di notte, vado sotto casa sua e mi metto lì, un freddo, a cercare di dormire sotto porta di casa sua. Alle 5 della mattina si accende la luce nell'androne delle scale. Esce una signora, non vi dico che faccia che ha fatto quando mi ha visto lì sdraiato, che puzzavo di sudore, sembravo non so chi. E gli dico: signora, no, guardi, scusi, non sono un ladro. Ok, gli spiego la cosa e fa: guarda, quel ragazzo è mio nipote. E mi dice: io vado ad aprire il mio albergo, è qui a 50 metri. Se vieni ti faccio dormire un po' sul divano. Alle 8 l'ha chiamato, è venuto, mi ha montato il canotto e alle 9 sono partito via. Ho avuto una fortuna tremenda che c'era un rivenditore lì vicino. Altrimenti mi toccava chiamare un taxi o qualcosa e farmi portare ad un negozio o inventare qualcosa.
Hai avuto fortuna, questa sicuramente, ma hai avuto anche, come dire...
Sì, perché in tanti si sarebbero abbattuti, avrebbero preso la bicicletta, l'avrebbero caricata su un treno e sarebbero tornati a casa.
Sì, e poi anche aver trovato delle brave persone, perché alla fine...
Sì, giustamente, perché anche questa signora mi ha ospitato nel suo albergo, mi ha fatto fare colazione gratis, tra l'altro. Cioè, io gliela volevo pagare, ma non ha voluto niente. E poi alle 8 mi ha chiamato suo nipote, è venuto, ma mi ha cambiato questo canotto sella e sono ripartito.
Beh, ridimmi un po' il nome del paese?
Popoli.
Bene, allora andiamo tutti a comprare.
Non mi ricordo il nome dell'albergo, perché altrimenti gli avrei fatto pubblicità, perché è una famiglia che se lo merita veramente. Guarda, gentili, squisiti proprio.
Immagino che a Popoli non ci siano milioni di alberghi, quindi
ce ne sono due, mi sembra. Ce ne sono due ed è quello vicino alla piazza.
Ok, vabbè. Troveremo il modo poi eventualmente di mettere il nome.
Sì.
Bene, fantastico.
E poi prima hai nominato Pinerolo, hai detto tutti a Pinerolo alla bersagliera. E Pinerolo. Ho fatto 1800 km partendo da Pinerolo. Pinerolo, Barcellona, Pinerolo.
Ah, però. Ah.
Barcellona, Pozzo di Gotto. No. Barcellona e Spagna.
In Spagna, sì.
Spagna. Bene. Luca?
Io ti volevo chiedere l'ultima mia domanda, questa.
Sì?
Tu, a prescindere dall'età, mettiamo che tu abbia 20 anni.
Sì.
Diciamo, tu cambieresti un 2800 km fatta di ultramaratona in bici con un grande giro?
A 20 anni? A 20 anni col cervello di ora ti direi di sì, ma se tornassi a 20 anni ti direi di no.
Ok.
Come mai?
Perché, cioè, quando uno ha 20 anni non penso che pensa a queste cose, che pensa a qualcos'altro. 20 anni penso, forse un pochino presto. A 20 anni uno ha in testa altre cose.
Ci sta anche quello, sta. Dai, assolutamente. Sì. Bene. Oh Paolo, sei giunto all'ultima domanda fatidica, quella che noi facciamo sempre.
Sì.
Ti puoi avvalere dell'aiuto di Rita, se vuoi,
Sì.
Oppure chiediamo anche a lei, vediamo se ce la fa.
Sì.
Datti un voto per il tuo progetto di vita e il tuo progetto lavorativo.
Allora, per il mio progetto lavorativo 10, perché il lavoro che faccio ora mi va benissimo. Ho iniziato a lavorare a 14 anni e mezzo, sempre lavorato, non mi sono mai pentito di non aver continuato a studiare, e lavorando mi sono tolto diverse soddisfazioni, piccole ma diverse soddisfazioni. Come mi do 10 come lavoro, sono un dipendente del settore cartario, e perciò come lavoro mi do 10. Come vita, senti, io mi ritengo, come dice Jovanotti, un ragazzo fortunato, perché almeno per ora ho tutto, ho una bella famiglia, ho sempre avuto la salute, faccio lo sport che mi piace e, ripeto, toccando ferro, sto bene sotto tutti i punti di vista. Non sono paperone dei paperoni, non ho soldi, però c'ho quel poco che mi consente di campare egregiamente, perciò via... La mia vita mi va bene così. Mi dicessero: vuoi arrivare così fino a 100 anni? Sì, subito.
Bene, facciamo un 10 anche qua per la lode, ci attrezziamo.
Grazie.
Ma Rita che voto da a papà?
Aspetta un secondo che te la chiamo.
E sono curiosissima di sapere.
Voglio vedere.
Vediamo.
Arriva, eh?
Sì. Eccola. Rita, ma tu che voto dai a papà? Da 1 a 10?
10.
Ah, guardala. E a mamma?
10.
Vabbè. Però ci ho pensato un attimo di più, Paolo. Quindi...
No, perché siccome quando gli avete detto babbo c'avevo l'ovino Kinder e me l'ha vista, ha subito detto 10. Quando ha detto mamma, la mamma era di là, è arrivata in ritardo, e per quello che ha perso tempo con l'ovino Kinder. È arrivata anche lei con l'ovino Kinder, allora gli ha detto 10.
Vabbè, ma è in ritardo, vabbè. Perfetto Paolo, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per esserci stato, sei stato meraviglioso come la tua.
Ma grazie a voi.
È stato veramente bello, penso che sia stato anche, anzi che sarà bello far conoscere questo tuo sport, questo tuo stile di vita che ti ha portato un po' a fare le ultramaratone, perché immagino ci vada tanta concentrazione, tanta voglia, costanza, sì, per fare uno sport così, come tutti, perché
sì,
se
sì,
vai
serve
un certo tipo di sport,
tanta testa, ci serve tanta testa, quello sì.
Certo, assolutamente. Bene, Gianluca, per caso, se ci sei, batti un colpo, vuoi fare tu il finale, te lo concedo, o vuoi che lo faccia io? Lo faccio io.
E scusa, posso dire un'ultima cosa?
Certo, Paolo.
Allora, io volevo ringraziare innanzitutto mia moglie, perché lei mi supporta sempre in queste cose, anzi mi incita e mi sprona a farle, e gli volevo fare un grosso ringraziamento. E poi volevo fare una dedica particolare, e la faccio sempre quando concludo queste, a due miei amici che purtroppo non ci sono più. Uno, Massimo Martini, morto a soli 46 anni pochi anni fa, e un altro si chiama Bruno Levrini, che purtroppo è successa una cosa un po' brutta. E volevo dedicare tutte queste cose che ho fatto, ma lo dico sempre, lo dirò sempre, a mia moglie, a mia figlia e a questi due miei amici che purtroppo non ci sono più. Però quando faccio queste cose, loro sono sempre con me, sono sempre nel mio cuore.
Lo posso immaginare, penso che tu li senta tranquillamente mentre pedali.
Sì, veramente.
E beh, poi Francesca ti supporta, ma tu la sopporti, e un cambio di vocale non indifferente.
Cambio una vocale, però la parola è quella.
Molto bene, ok, Gianluca, a te.
Sì, no, io sono sparito un attimo perché stasera con i problemi tecnici stiamo veramente... Io non vi vedo, non vedo più nulla.
Bene.
Voi mi sentite?
Benissimo.
Sì. Perfetto. Allora, salutiamo Paolo, ti ringraziamo tantissimo per il tuo racconto che ci ha coinvolto veramente tanto. Grazie.
Grazie a voi.
Io saluto Michela. Ciao Michela.
Ciao.
Ciao Luca.
Ciao.
E do appuntamento a tutti come sempre sul nostro sito sottosopra.club, su Squarecast, sui social media, Instagram, Facebook. Seguiteci, perché ci saranno ancora tantissimi ospiti che verranno a trovarci, verranno a raccontarci le loro storie e magari qualche piccolo aneddoto, come ha fatto Paolo. Un saluto a tutti
e non
ciao.
Dimenticatevi di Twitter. Ciao
ciao.